La versione di Oscar, di Oscar Giannino.
Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, grazie come sempre dell'ascolto in diretta in podcast alla versione di Oscar qui da Oscar Giannino. E oggi una puntata di servizio, perché con diversi ospiti tentiamo di capire, anche se il testo non è ancora quello finale, ma insomma c'è una bozza molto avanzata oramai del decreto che riguarda reddito di cittadinanza, poi dovrebbe essere anche quota 100, però oggi ci occupiamo dei particolari, di moltissimi particolari che sono emersi ormai nell'ultimo fine settimana della bozza sul reddito di cittadinanza. Questo è il tema della trasmissione. Io, prima di arrivare al primo ospite e di farvi un resoconto almeno di alcune delle tante particolarità dettagliate che sono nel testo della bozza che ci è noto, volevo iniziare facendovi ascoltare il vice premier e ministro dello sviluppo Di Maio. Questa è una sua dichiarazione che risale al febbraio del 2017. Andiamo.
Noi abbiamo l'idea di andare al governo del paese per prendere i soldi da quello che non serve e spostarli su dei provvedimenti importanti. Loro hanno fatto per decreto legge 20 miliardi di euro alle banche come primo atto del governo Gentiloni, noi faremo come primo atto del governo 5 Stelle un provvedimento da 17 miliardi di euro per fare il reddito di cittadinanza. Ci vuole un giorno di lavoro e lo facciamo. E questo lo possiamo fare perché quando sono arrivato in Parlamento pensavo che non ci fossero soldi, vi dico la verità, perché ci avevano detto per 30 anni ma i soldi non ci sono, i soldi non ci sono. Poi siamo arrivati lì, abbiamo preso i bilanci dello Stato e abbiamo trovato soldi ovunque.
Allora, questa era la dichiarazione di nel febbraio 2017, quindi mancavano ancora quattro mesi poi dalla nascita del governo. Eravamo all'inizio della campagna elettorale, della campagna elettorale del vivo, la campagna elettorale per il voto del 4 marzo. Le cose non sono andate esattamente così per quello che riguarda le risorse. Qui tocca solo appena ricordare come negli ultimi dieci giorni sia arrivato il rush finale della resa dei conti con l'Unione Europea, e con l'Unione Europea poi alla fine il deficit, altro che 2,4%, è dovuto scendere il deficit programmatico, è dovuto scendere il deficit strutturale, le risorse sono diminuite anche per il reddito di cittadinanza. Allora, prima domanda alla quale non c'è una risposta univoca, io voglio essere chiaro, in questa puntata non faccio polemiche politiche, mi limito semplicemente a sottolineare le questioni e poi a chiedere agli ospiti come la pensano loro. Sono tutti ospiti ovviamente che si occupano tecnicamente dei problemi di finanza pubblica, welfare e così via. La prima domanda è: ma la platea, visto che le risorse sono scese, è cambiata o meno? Ecco, su questo, fino all'altro ieri, quando i giornali hanno iniziato a pubblicare sabato e domenica i particolari della bozza del decreto relativa al reddito di cittadinanza, la risposta che tutti i giornali hanno dato, sì, è scesa. E Di Maio ci ha tenuto puntigliosamente a precisare che non c'è nessuna riduzione della platea. Allora, andiamo a vedere. Secondo le stime che sono allegate alla relazione tecnica della bozza, ripeto, è una bozza, stiamo parlando della bozza del decreto su il reddito di cittadinanza, i numeri sono quelli di nuclei complessivi che beneficeranno del reddito cittadinanza e pensioni di cittadinanza, perché loro mettono insieme le due cose, anche se ovviamente pensioni di cittadinanza significa semplicemente la quota di reddito di cittadinanza che va a pensionati il cui ISEE e li comprende nel beneficio dell'integrazione del reddito. Questo non è che c'è una forma previdenziale aggiuntiva, però la stima che c'è, il numero che c'è nella bozza, nella relazione tecnica della bozza di decreto legge, quantifica il numero di famiglie interessate, stimate come interessate alla misura, in 1,437 milioni di famiglie, cioè, se andiamo a vedere le persone, si tratta di 4,5 milioni di persone. Non si distingue tra chi è pensionato e chi no, però insomma sono 4,5 milioni. Allora, nelle versioni precedenti, siccome i giornali hanno dovuto eseguire per mesi le modifiche della misura, e naturalmente questa è quella successiva invece al taglio del deficit e delle misure e delle risorse finanziarie sia per quota 100 che per reddito di cittadinanza, Beh, il numero di famiglie era indicato non in 1,4 milioni, ma in 2,2 milioni ed erano comprese 6,7 milioni di persone. E quindi, per così dire, e c'era anche la distinzione tra i pensionati. Si diceva che i pensionati sarebbero stati di quei nuclei familiari in 2,2 milioni, sarebbero stati circa 500.000 con 700.000 persone. Quindi il nucleo, i nuclei familiari erano quasi 1,7 milioni e 6 milioni di persone. Lo dico semplicemente perché non è che cambi tantissimo, anche se cambia, perché non è che un milione in più o in meno, anzi, passare da 6 milioni di persone a 4 milioni e mezzo non è proprio una differenza secondaria, se mi permettete. Ma siccome Di Maio dice che non è vero, vorrà dire che noi le versioni precedenti del decreto ce le siamo, per così dire, inventate, ma naturalmente non ce le siamo inventate. Ecco, quindi tanto per capirci, questa prima simulazione del governo che indicava in 6,7 milioni i beneficiari di reddito e pensioni di cittadinanza corrispondeva a una spesa complessiva di 11,8 miliardi di euro per il primo anno. L'idea che la platea sia uguale ma la minor spesa dovuta alla compressione delle risorse finanziarie, che diventano 7 miliardi e poi se detraiamo quelle dei centri dell'impiego eccetera diventano 6, si faccia con la stessa platea solo perché sono inferiori i numeri delle mensilità corrisposte, non corrisponde a verità. Quindi è ovvio che la platea è inferiore. Ed è ovvio anche, una volta letti bene tutti i requisiti e i paletti del bozza di decreto, che la stima media dell'integrazione, media perché dipende da ciascuno a ciascuno, da come all'ISEE eccetera eccetera, sarà non di 780 euro a testa, 780 euro era sempre il limite, ma stiamo parlando di cifre tra i 300 e i 400 euro almeno. Questo è quello che sembra se uno fa la semplice attribuzione per platea della cifra disponibili. Quali sono i requisiti per l'accesso? Qui vado rapidamente e poi passo al primo ospite. Dovrebbero essere quelli di un ISEE di 9.360 euro con un valore di altri immobili, proprietari di prima casa, con un massimo di 30.000 euro, un patrimonio mobiliare a seconda dei componenti del nucleo familiare e a seconda dei nuclei anche, a seconda anche di come sono investiti, conto corrente, investimenti e così via, dai 6.000 ai 10.000 euro, e quindi con un reddito familiare, anche qui a seconda dei componenti del nucleo ovviamente, che va da 6.000 a 10.000 euro. Sì, lo prende anche chi ha un'automobile con un limite di cilindrata da 1600 cc e chi ha una moto di 250 cc. Come funziona? Secondo la bozza di decreto, da marzo bisogna fare domanda, si può fare domanda a partire da marzo alle Poste e ai CAF. Il modulo predisposto all'INPS e sarà poi lo stesso INPS, una volta verificato il possesso di tutti i requisiti, a erogare il sussidio. E questa verifica viene fatta controllando i dati nei propri archivi, in quello delle amministrazioni collegate, l'anagrafe tributaria, il pubblico registro automobilistico, tutti i dati, tutti coloro che tengono i dati che sono fissati nei requisiti. E i comuni dovranno fare la verifica dei requisiti di residenza, di soggiorno, eccetera, eccetera, eccetera. E il tutto si fa con una piattaforma informatica appositamente costituita per il reddito di cittadinanza, sulla quale io, tanto per dirne una, nutro molte preoccupazioni che questo si possa fare in poche settimane con le caratteristiche del decreto legge. Vedere per credere, io metto a verbale, non ci credo. Ma comunque, d'accordo, è una questione di tecnica e di tempo, cioè di allineare tutte le specifiche necessarie per realizzare questa piattaforma, che dovrà avere poi una tenuta straordinaria, visto che vi confluiscono miliardi di dati dentro, miliardi, perché sono milioni i potenziali beneficiari, ma per ciascuno poi i dati devono essere molto lunghi e complessi. Però, vedere per credere. A quel punto, da aprile dovrebbe iniziare la corresponsione tramite tessera che vi arriva dalla Posta. Vedere per credere. Non voglio dire che non ci credo neanche morto, ma vedere per credere. Chi mente rischia fino a 6 anni di carcere, i furbi. Naturalmente significa controllarli uno per uno, vedere per credere, anche in questo caso, se mi permettete, però si rischia da un anno a sei anni di carcere. Poi sono previste sanzioni per chi non si presenta senza giustificato motivo alle convocazioni da parte del centro per l'impiego, ai corsi, ai colloqui, eccetera, eccetera. Perché a quel punto cosa succede? Succede che c'è un percorso duplice. La nostra obiezione, una delle nostre obiezioni più forti, era sempre stata quella che la misura confondeva lotta alla povertà sacrosanta con politiche attive del lavoro. E quindi infatti c'è un doppio canale, perché a seconda delle condizioni della famiglia, valutata caso per caso, vedere per credere, e cioè a seconda dell'identificazione se il problema della povertà della famiglia deriva dalla mancanza di lavoro o da altro, perché non è solo la mancanza di lavoro a concorrere alla povertà assoluta o al rischio di povertà assoluta, c'è il doppio canale, il canale cioè delle politiche attive e quindi centri per l'impiego, oppure e quindi il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, oppure i servizi sociali comunali e quindi il sistema informativo unitario dei servizi sociali. E a quel punto è duplice il percorso vincolato per continuare a beneficiare di 18 mesi in 18 mesi dell'assegno che viene stabilito a seconda dei paletti che ne danno diritto. Ecco, allora io mi limito a dire che un'altra cosa che è cambiata fondamentalmente è le offerte di lavoro congrue, oltre a qua, oltre la terza, poi si perde il beneficio, perché da quando erano 25 km e 50 km il range cambiato nel tempo nel quale si poteva dire di no, siamo arrivati a un punto che rifiutare invece un'offerta di lavoro non congrua sì resta possibile, ma attenti, perché nei primi sei mesi di fruizione del reddito di cittadinanza lo è. L'offerta è entro 100 km dalla residenza, oltre il sesto mese poi eventuale offerta di lavoro che viene tramite i centri dell'impiego diventa congrua, ma entro 250 km. Dopo un anno, a meno che in famiglia non ci siano minori disabili, bisogna accettare offerte dovunque nel territorio italiano. Attenzione a questa clausola esimente: a meno che in famiglia non ci siano minori disabili, perché vista la percentuale di invalidità nelle famiglie, soprattutto nel sud, questa condizione verrà esercitata a livello di massa. E questa roba, se ve la posso dire chiara, è un altro conferma del mio dubbio di sempre, che questo meccanismo indurrà molto lavoro nero e indurrà molta gente a incassare senza lavorare. Questa è la mia sensazione, ma mi fermo qua perché troppo ho già parlato. Vi garantisco che la sintesi è estrema rispetto a tutti i dettagli, perché se dovessi elencare tutti i paletti per vincolare il beneficio ne usciamo con un'ora solo di monologo, e non è il caso, ma questi almeno sono gli elementi più o meno fondamentali. Poi ci sono i tutor per cercare lavoro ai beneficiari del reddito di cittadinanza, arrivano i navigatori, per così dire, si chiamano i navigator, okay, cioè tutor personalizzati. Bene, ce l'hanno i centri per l'impiego, tenteremo di vederlo. I centri di impiego adesso possono assumere tutti quelli di cui hanno bisogno in più per affiancare con i navigator, cioè con forma di tutoraggio, ciascuna persona o gruppo di persone. Vediamo, perché chi li assume, quando, in che tempi, eccetera eccetera eccetera. Poi le agevolazioni ci sono anche per chi si mette in proprio, sì, fino a 4.680 euro e così via, però se ci perdiamo nei particolari non ne usciamo. Cominciamo invece con il nostro primo ospite, che è Francesco Seghezzi, che è direttore della fondazione ADAPT, e che Francesco Seghezzi in questi mesi era stato tra coloro che appunto dicevano ma è un po' una confusione tra lotta alla povertà e invece politiche attive. Adesso i due canali concorrono da distinti, complicano l'iter, però concorrono da distinti. Grazie di essere con noi, Francesco Seghezzi. Questa convergenza distinta risponde alla vostra obiezione, Seghezzi?
Grazie dell'invito. Allora, è sicuramente un passo avanti il fatto che si riconosca che la povertà non è data solo dall'assenza di un lavoro, ma è data anche da quello che nel decreto si dice la dimensione multidimensionale, quindi di diversi problemi, disagio economico, sociale, fisico, psichico, eccetera. Quindi si distingue e si distinguono i due percorsi. Il primo percorso, quello di politiche attive del lavoro, quindi che può essere fatto da un centro per l'impiego con anche il supporto dei privati, questa è una cosa positiva, e il secondo percorso invece è il patto per l'inclusione sociale, che fondamentalmente segue le regole del REI, del reddito di inclusione, questo è detto esplicitamente dalla legge. Il dubbio che rimane è che abbiamo differenziato i percorsi, ma lo strumento ultimo, che è l'erogazione del reddito, è sempre lo stesso. Quindi, ok, la distinzione, ma dopo è come se non cambiasse lo strumento che viene offerto, con un problema principale, quindi chi sceglierà se una persona deve fare il percorso A o il percorso B? Ad oggi, da quanto dice la bozza, è la valutazione preliminare del centro per l'impiego.
Sì.
Mia domanda è:
che competenze ha il centro per l'impiego per valutare le caratteristiche dell'esposizione alla povertà diverse dal lavoro? Zero.
Abbiamo psicologi, abbiamo studiosi dell'economia territoriale che sappiano, che conoscono la situazione, che sappiano riconoscere la profondità o meno del disagio, o laddove c'è un comportamento opportunistico o meno. Ad oggi non credo, quindi bisognerà, uno dei primi elementi da monitorare sarà vedere quanti andranno nel percorso A e quanti andranno nel percorso B, perché il rischio è che tanti vadano nel percorso B e quindi si vada verso un REI potenziato in cui la condizionalità della ricerca attiva, del lavoro e della formazione risulta marginale.
Risulta marginale. Una delle domande alle quali il boss del decreto dà risposta è l'incentivo per i privati, sia per i soggetti non centri di impiego pubblico che facciano da intermediari di domanda e offerta, sia per le imprese che accolgano la richiesta di assumere, a quel punto, cari ascoltatori, immediatamente a tempo indeterminato soggetti che stiano beneficiando del reddito di cittadinanza. Si può considerare un incentivo tale che il privato veda davvero in questa duplice sfida, l'intermediazione e l'assunzione, una cosa positiva, una cosa rispetto alla quale esercitare l'opzione e decidersi a sfruttarla? Faccio presente che ci si spartisce tra i due eventuali soggetti il 50% di quanto non ancora incassato nei 18 mesi precedenti, se ho capito bene quello che dice il decreto, la bozza di decreto, altrimenti Seghezzi mi corregga. Seghezzi, che dice?
Confermo, se uno percepisce il reddito da 5 mesi e viene assunto da un'impresa a tempo indeterminato grazie all'intermediazione dell'Agenzia per il Lavoro, i 13 mesi rimanenti vengono suddivisi come sgravio contributivo, 50% all'agenzia, 50% all'impresa.
Quindi per l'impresa, in parole povere, si tratta di qualche migliaio di euro, non è che si tratti di chissà che cosa.
Assolutamente, infatti qui il tema è, essendo che il reddito dovrebbe rivolgersi a persone che hanno determinate difficoltà di tipo appunto sociale, economico, ma anche individuale, a volte bisogna essere sinceri nel dirlo, in un ragionamento, diciamo, puramente economico di costi e benefici, l'assunzione a tempo indeterminato, che anche dopo il Jobs Act comunque resta, diciamo, un'assunzione importante, una scelta importante da parte di un'impresa, che sappiamo che i costi di separazione comunque...
No, ma poi come si vede nell'andamento, malgrado la maxi decontribuzione dei governi Renzi, poi è andata a scadenza col governo Gentiloni, in realtà noi il mix di domanda a tempo e a tempo determinato non siamo riusciti a cambiarlo, perché ci sono ragioni oggettive, non perché le imprese siano cattive, e il ciclo della domanda, mi pare che sia internazionale che domestico, si sta ulteriormente riducendo come tendenza.
Questo senza dubbio, quindi. In più si aggiunge che chiedono di assumere persone che adesso non sono magari il top di gamma del mercato del lavoro, diciamo così. Quindi se già si fa fatica ad assumere a tempo indeterminato con il top di gamma, assumere direttamente a tempo indeterminato senza un periodo a tempo determinato, quindi una prova delle competenze eccetera, risulta molto difficile. Se ci fosse un super incentivo molto forte per cui uno in qualche modo è praticamente obbligato a farlo, lo farebbe. In questo caso non credo, starà sicuramente le agenzie per il lavoro, che hanno potenziale vantaggio, convincere le imprese a fare un'assunzione di questo genere. Però, come credo, se non sbaglio, ha detto Boccia qualche giorno fa, per un'impresa, diciamo che non è l'incentivo che ti cambia la vita.
Non è l'incentivo che cambia la vita. Ipotizziamo poi, vista la stima geografico-territoriale, quindi dei beneficiari, che si arrivi poi alle proposte, quelle dell'ultima istanza, per così dire, che se non accetti, ti fanno decadere del tutto, non in parte, dal beneficio, cioè dovunque in Italia. E che facciamo? Facciamo un'altra migrazione di massa a sud e a nord?
Certo, allora questo è un dato di fatto rispetto alle condizioni economiche e disparità territoriali, ma oltretutto a questo dovremmo aggiungere il fatto che nella bozza, per come è costruita, si dà per scontato che la soglia di povertà sia una cifra e che questa cifra abbia lo stesso potere d'acquisto da una parte e dall'altra, e anche questo genera degli evidenti squilibri, perché una certa soglia a Milano ha un valore e ad Avellino ha un altro valore, quindi non questo crea dei problemi notevoli, perché potremmo arrivare al paradosso di cui nessuno sta parlando, ma secondo me è un paradosso effettivo, che in certe regioni d'Italia in cui il costo della vita è più alto, anche percepire il reddito pieno non faccia uscire dalla
povertà
effettiva, non quella data dall'Eurostat, ma da quella effettiva legata al costo della vita.
No, io poi ho anche una domanda, un dilemma, mentre i miei dati fiscali non mi consentono giustamente, se vogliamo, alcuna scappatoia sul passato, l'ISEE volto al futuro consente un delta temporale che dura quasi 2 anni, quindi io immagino che per coloro che vogliono rientrare alla fine, e sono una condizione di reddito che io non invidio, eccetera eccetera, d'accordo, però non è difficile immaginare agevolmente la possibilità di rientrarvi e restarvi per 2 anni. Questa è la sensazione che ho io, esperienze alla mano di alcune centinaia di comuni sul calcolo ISEE. Questo è quello che vedo in concreto. Lei che dice, se sbaglio?
Sì, sì. Le tempistiche lunghe della determinazione dell'ISEE rispetto al reddito effettivo possono generare una dinamica di questo genere, ma in generale i tempi del calcolo dell'ISEE possono generare dei problemi. La metto dal punto di vista di un giovane che è figlio a carico di una famiglia, e quindi il suo reddito è legato a quello della famiglia. Magari questo giovane è disoccupato o inattivo, non ha un lavoro, ma il reddito complessivo della famiglia, magari per un centinaio di euro, può far sì che non sia incluso all'interno del reddito di cittadinanza, quando invece una delle cose sempre dette dal governo è che i giovani saranno i principali beneficiari di questo. Ma bene, se anche un giovane volesse uscire dal nucleo familiare per quindi avere un reddito che gli consente di un ISEE che gli consente di accedere al reddito, passa del tempo. Non è una cosa immediata, è un passaggio lungo, quindi l'utilizzo dell'ISEE ha dei vantaggi ma anche degli svantaggi in termini temporali, perché passare da una condizione oggettiva a una condizione invece burocraticamente riconosciuta dall'ISEE ci vuole del tempo.
Allora, per essere chiari, se vi sono figli insomma in età di lavoro, il patto per il lavoro che si fa con il centro per l'impiego, riconosciuta la condizione, diciamo, reddituale patrimoniale ISEE per essere beneficiari, il patto riguarda tutti i componenti della famiglia, tutti, quindi compresi i maggiorenni se fanno parte della famiglia. Io, poi, per le difficoltà che abbiamo appena visto, ma adesso sentiremo gli altri ospiti, immagino che alla fine, nelle more del prima offerta, che si mette in moto questo enorme esercito che deve valutare, studiare la condizione di ciascuno, i percorsi per arrivare poi a offerta di milioni di posti di lavoro. Io ricordo tutti che i centri pubblici per l'impiego stanno tra il 2 e il 3%, è successo l'intermediazione tra domanda e offerta. Però, prima che si arrivi a questo, secondo me il rischio molto elevato è che noi ci troviamo per un periodo lunghissimo in cui l'unico obbligo che resta è quello delle 8 ore settimanali per progetti socialmente utili del comune di residenza. Sbaglierò, ma io penso questo. Intanto, siccome ci deve lasciare Francesco Seghezzi, noi abbiamo finito il tempo per la nostra prima parte della trasmissione, andiamo a vedere.